SBS Italian.
Visto che cominciano questi Australian Open con il match delle 11 di mattina nostre, l'una di notte in Italia, sulla Rod Laver tra due vincitrici nel passato del Roland Garros, tra Ostapenko e Schiavone, cominciamo proprio dal torneo femminile con Riccardo Bisti. Ben ritrovato, Riccardo.
Ben ritrovato a te, Dario. Un saluto a tutti.
Allora, secondo le agenzie di scommesse sono 6 o 7, facciamo così, le favorite per questo torneo femminile, nel quale manca ovviamente Serena Williams. Sono le prime della classifica, cioè Simona Halep, Carolina Pliskova, Garbiñe Muguruza, Caroline Wozniacki, ma anche Maria Sharapova e Angelique Kerber. Allora ti chiedo, tra tutte le favorite del torneo femminile hai una tua favorita e perché?
Beh, allora intanto mi sorprende che tu non abbia menzionato un'altra giocatrice che è molto ben quotata dai bookmaker, ovvero Elina Svitolina, l'ucraina che comunque ha vinto il torneo di Brisbane a inizio stagione ed è secondo me molto considerata, è da corsa, insomma, se mi passi il termine. Direi che sono lei e Simona Halep le due giocatrici un pochino più accreditate, sono un po' scese le quotazioni della Wozniacki, forse per via della sconfitta in finale ad Auckland. Allora, io ti dirò che sarebbe una bella storia dovesse vincere la Halep, perché è una numero uno del mondo, senza slam e senza sponsor. Insomma, è scaduto il suo contratto con Adidas, giocherà l'Australian Open senza marchi evidenti, anche se pare sia molto avanzata una trattativa con Nike, ma dopo l'Australian Open, e quindi sarebbe una bella storia, a maggior ragione tenendo conto della difficoltà del suo tabellone, perché ha un tabellone piuttosto complicato già a partire dal primo turno, insomma, contro la giovanissima australiana Ajava. Dopodiché poi ci sarebbe una Kvitova al terzo turno, insomma un percorso veramente complicato per lei. Ha tutte le carte in regola per attraversarlo? Io dico di sì, anche perché ha trasmesso buone sensazioni nella prima settimana a Shenzhen. Direi che ha buone carte in regola. Certamente sono d'accordo con quanto ha detto David Taylor, che è il nuovo allenatore dell'Ostapenko, e devo dire al suo ragionamento si è accodata anche Chris Evert, cioè ci sono una ventina di giocatrici in realtà che possono ragionevolmente aspirare e sperare nel successo. D'altra parte l'anno scorso gli Roland Garros e lo US Open ci hanno detto proprio questo. David Taylor dice, secondo me hanno qualche chance in più le giocatrici che hanno già vinto o al massimo giocato finali in un torneo del Grande Slam, perché comunque hanno già quel tipo di esperienza. Però insomma l'anno scorso Ostapenko e Stephens grossissima esperienza non ne avevano, addirittura per lo Ostapenko la vittoria a Roland Garros è stato il primo titolo in carriera. Quindi direi che possiamo aspettarci tanti ribaltoni, tanti colpi di scena, pur rimanendo fermi su alcuni punti, come per esempio l'Halep, la Svitolina, che è in una parte bassa. Ecco, se vogliamo parlare del tabellone, la parte bassa sembra un pochino più libera, mentre la parte alta è davvero competitiva, insomma c'è la Kerber per esempio che è venuta fuori benissimo al torneo di Sydney, sembra veramente tornata a quella di 2 anni fa e io terrei molto sotto controllo la Kerber. Nella parte alta c'è anche la Sharapova che da numero 47 del mondo non è testa di serie, la Muguruza, mentre invece nella parte bassa abbiamo Wozniacki e Svitolina come giocatrici di maggior blasone in questo momento, e quindi direi un torneo molto aperto. Però sinceramente, Dario, non mi stupirei se la vincitrice non fosse compresa tra i nomi che ho menzionato.
E magari fosse Venus Williams, che insomma è stata finalista lo scorso anno ed è proprio in quella parte bassa del tabellone che è un po' più libera. Insomma, tante incognite nel torneo femminile, non a caso le ultime 5 vincitrici di Slam sono state 5 giocatrici diverse. In campo maschile invece la griglia di partenza sembra un po' più delineata, se non altro perché si va sull'usato sicuro. Federer 1, Nadal 2, non inteso come testa di serie ma come favoriti, sei d'accordo?
Sono d'accordo su Federer. Federer tra l'altro ha una quota bassissima in anteposto, 2,87, che vuol dire che è favorito in questo Australian Open in misura maggiore rispetto a quanto fosse favorito prima dell'ultimo Wimbledon, che peraltro ha vinto. Credo che in questo caso siano più che meriti suoi, perché insomma tutto sommato ha giocato soltanto 4 match di esibizione, nel 2018, la Hopman Cup, peraltro comunque battendo Zverev, perché potenzialmente è uno degli avversari più pericolosi. Però credo che sia un po' l'assenza di avversari, almeno sulla carta, almeno guardando la griglia di partenza, perché se metti Nadal in seconda posizione, un Nadal che ha dovuto dare forfait ai primi eventi dell'anno e che si era ritirato a torneo in corso negli ultimi eventi giocati nel 2017, vuol dire che i bookmakers, e sappiamo che i bookmakers hanno una visione molto lucida delle cose, non hanno individuato potenziali outsider, almeno, ripeto, a bocce ferme. C'è il ritorno di Novak Djokovic, non abbiamo nessunissima indicazione per capire il livello che potrà esprimere, e vale lo stesso per Wawrinka, che in Australia ha sempre fatto ottime cose. Può essere un torneo di svolta? Io penso che sia possibile. Io credo che nel 2018 ci saranno delle svolte, dei volti nuovi a vincere tornei davvero importanti, e per davvero importanti intendo gli slam. Qua in Australia, per esempio, vedo bene Kyrgios, reduce dalla vittoria a Brisbane, e Grigor Dimitrov, da cui si aspetta tanto. I due, tra l'altro, sono in rotta di collisione. Se non erro, si dovrebbero affrontare negli ottavi, quindi comunque sarebbe una partita, quella davvero da non perdere. Altri giocatori che secondo me possono dire la loro sono David Goffin, che sull'onda lunga del finale di stagione sta veramente offrendo buone sensazioni, e anche l'anno scorso giocò bene in Australia, e lui negli ottavi affronterebbe Del Potro in vista di un potenziale quarto proprio contro Federer. Credo che quello potrebbe essere il match più complicato di Federer della strada verso la finale. Direi che i nomi sono questi, a meno che non venga fuori qualche giovanissimo. Abbiamo per esempio un primo turno bellissimo tra poche ore a livello spettacolare tra Shapovalov e il greco Tsitsipas. Non credo che siano già da corsa, soprattutto Tsitsipas, per essere competitivi in uno slam, però io seguirei con attenzione la crescita dei giovani. E poi, insomma, a chiudere, mi aspetto che Alexander Zverev finalmente faccia qualcosa di importante, perché lui negli slam fino adesso ha sempre deluso.
Allora, a proposito proprio di Sasha Zverev, che esordisce domani, martedì, sul campo centrale contro il nostro Thomas Fabiano, è testa di serie numero 4, il tedesco d'origine russa, ed è in una zona del tabellone piena di nomi ma anche piena di incognite. Prima dicevi, a tuo avviso, l'ostacolo maggiore sulla strada di Roger Federer verso la finale potrebbe essere David Goffin. Il belga affronterebbe lo svizzero nei quarti di finale, dopodiché in una ipotetica semifinale Federer si troverebbe contro un giocatore uscito da uno spicchio di tabellone nel quale la testa di serie più alta è proprio quella di Sasha Zverev, numero 4, ma ci sono anche Stan Wawrinka numero 9, Novak Djokovic numero 14 e Dominic Thiem numero 5, e in mezzo c'è anche Bautista Agut, che ha vinto molto bene il torneo di Oakland. Ecco, tra tutti questi chi vedi in una teorica semifinale contro Federer?
Beh, infatti vedo che hai colto il punto. Il fatto che io abbia sostenuto che l'eventuale quarto con Goffin potrebbe essere il match più difficile per Federer vuol dire che non mi fido tanto dei nomi che hai menzionato fino adesso, per varie ragioni. Zverev, perché negli slam ha sempre deluso. Va detto che l'anno scorso ha giocato una gran bella partita contro Nadal al terzo turno, quindi sa che l'Australia non possa portargli bene. Djokovic è il primo torneo che gioca dopo 6 mesi, quindi è veramente un'enorme incognita. Lo stesso vale per Wawrinka. Dovessi ipotizzare chi tra i due può andare più avanti, direi Djokovic, perché ha un'esperienza maggiore, una qualità probabilmente complessiva maggiore. Wawrinka, tra l'altro, secondo me sarà sicuramente in ritardo di condizione. Thiem non convince, tra l'altro ha avuto anche lui qualche problemino di salute, ha avuto la febbre nei giorni scorsi, tanto che si è dovuto ritirare da Doha. Paradossalmente Bautista Agut potrebbe essere davvero un elemento interessante, che può arrivare nei quarti, se non addirittura in semifinale, perché ho seguito le fasi finali di Oakland e mi è piaciuto molto, e lui in Australia ha sempre giocato bene. Lui in Australia è emerso per la prima volta come giocatore di alto livello 4 anni fa, quando batté Del Potro in una partita bellissima durata 5 set, e poi, insomma, correggimi se sbaglio, ma mi sembra che raggiunga regolarmente la seconda settimana da 3 edizioni consecutive. Quindi dovessi rischiare un nome, forse potrebbe essere addirittura lo spagnolo.
Lo distago, il numero 20, tra l'altro nello stesso quarto del tabellone ci sono anche due giocatori che hanno già sollevato un trofeo quest'anno, perché c'è Gael Monfils che ha vinto a Doha e c'è Daniil Medvedev che ha vinto a Sydney e l'altro ieri, quindi insomma magari l'avversario di Federer potrebbe non essere all'altezza dello svizzero, però potrebbe metterlo in difficoltà. Insomma, questo per quanto riguarda i big e la strada verso la finale. Un piccolo inciso, il tabellone di Nadal sulla carta sembra piuttosto agevole. L'ultima volta che abbiamo fatto un'analisi del genere a Wimbledon, lo spagnolo ha deluso. Che cosa ti aspetti dal numero uno del mondo?
È una domanda difficile, perché non avendo agonismo fresco a cui fare riferimento è davvero complicato. Nadal è sicuramente un tipo di giocatore che ha bisogno di mettere le gambe, di trovare la forma strada facendo, e credo che sia la prima volta in carriera, mi sembra che l'abbia anche detto in questi giorni, che si presenta all'Australian Open come primo evento dell'anno, perché lui qualcosa aveva sempre giocato, ha giocato al netto dell'esibizione di Abu Dhabi che si gioca a cavallo di San Silvestro, però ha giocato a Chennai, ha giocato a Doha per tanti anni, ha giocato a Brisbane con il quale ha siglato un contratto, quindi è una situazione nuova per Rafa Nadal, e ovviamente non considererei le esibizioni tipo il tiebreak dance a cui ha partecipato qualche giorno fa. Non lo so, sicuramente il tabellone è una buona notizia, perché non ci sono giocatori che sembrano poterlo insidiare, forse c'è un Cioric al terzo turno e un Isner negli ottavi, però sono giocatori che potrebbero consentirgli di trovare la forma strada facendo. Non sono sicuro che sarà una forma, anche dovesse crescere nel corso del torneo, sufficiente per portarlo alla vittoria, però diciamo così che al momento del sorteggio, quando ha visto il tabellone, secondo me Nadal un sorriso l'ha fatto.
Un'ultimissima battuta sugli italiani. Il sorteggio non è stato particolarmente negativo, anzi, per gli azzurri in tabellone, se vogliamo, escludendo Thomas Fabiano che come detto affronta Zverev, Fognini se la vede al primo turno con l'argentino Ceballos, Seppi contro la wildcard francese Moutet, e Lorenzi, sì, è vero che pesca Zumur, però insomma testa di serie numero 28, anche il secondo turno potrebbe essere giocabile per il senese. Però ti chiedo una valutazione più complessiva, considerando che nel tabellone si sono inseriti all'ultimo momento anche tre qualificati, Sonego, Berrettini e Caruso, con percorsi completamente diversi, chi ti dà più speranze per questo torneo tra tutti quelli menzionati e per il futuro, con un focus ovviamente maggiore sui giovani?
Allora, per quanto riguarda il torneo, mi perdonerete se non sono originale, ma vado su quello che possiamo definire un usato sicuro, per riprendere anche un termine che hai usato tu poco fa parlando di Federer e dei grandi vecchi, tra virgolette, ovvero dico Fabio Fognini. Fabio Fognini, che a me è piaciuto tantissimo a Sydney, nelle partite che gli ho visto giocare contro Dolgopolov, per esempio, e contro Mannarino, è stato veramente bravo, mi è piaciuto fisicamente, tatticamente, tecnicamente. Poi però è sempre Fognini, quindi un giocatore soggetto a limiti caratteriali che poi ne vanno a inficiare il rendimento, come è successo nella semifinale contro Medvedev. Però credo che questo Fognini possa arrivare al terzo turno e lì avrebbe Goffin, sarebbe una partita bella, bella da vedere, partirebbe sicuramente sfavorito, però Fognini in questo momento è l'unico italiano, secondo me, in grado di poter dare del tu più o meno a tutti i migliori, includendo magari proprio i fenomeni. Però io credo che il lavoro con Franco Davin porterà dei risultati, magari non già nell'immediato, ma nei prossimi mesi mi aspetto cose interessanti da Fognini. Seppi ha giocato un buonissimo torneo, ha fatto una scelta intelligente di programmazione, ha vinto il Challenger di Canberra, però ecco, è stato importante perché almeno ha recuperato metà dei punti che gli scadranno, visto che l'anno scorso è arrivato negli ottavi. Spero che possa vincere contro Mutte e poi tutto quello che verrà tanto meglio. Molto stimolante la domanda sul futuro. Dario, forse il giocatore che mi dà più affidamento è Matteo Berrettini, che paradossalmente è quello che non aveva conquistato il diritto a giocare il torneo, perdendo all'ultimo turno delle qualificazioni, peraltro con match point a favore contro Cadla, che comunque è un buonissimo giocatore. Mi piace Berrettini, mi piace perché è ben allenato, mi piace perché ha un fisico perfetto per il tennis attuale, ha la testa giusta, il modo giusto di porsi nei confronti di questa professione, e mi sembra che le sue prime apparizioni nel circuito maggiore, che era un po' un'incognita, visto che l'anno scorso è cresciuto tanto, ma giocando soprattutto i tornei Challenger, mi sembra che l'impatto sia stato buono. Quindi direi Berrettini.
sbs.com.au/italian